stavi parlando dell'evangelizzazione prima, e questo ci porta al messaggio di oggi, intitolato Ci è rimasto solo Gesù. Ci è rimasto solo Gesù.
Sì.
È un messaggio sull'evangelizzare.
Was it last night?
Sì, sì, ieri sera l'hai scritto, sì. Ieri sera. Sì. Andiamo?
Sì, ieri sera, no, no. Non mi ricordo se ieri o il giorno prima, è stato ieri sera.
Ieri sera l'hai scritto, sì. Fresco, fresco.
Sì, stavo... Sai, ero un po' scoraggiato, no? Era dicevo, caspita, ma dice, sai perché devo controllare le notizie, purtroppo. Comunque, devo controllare le notizie perché ogni giorno devo controllare le notizie, perché fratelli mi chiedono di analizzare, interpretare, mettere le scritture, vedere profeticamente questa notizia cosa significa. Perché leggi i giornali. Cioè, capito che non è che ci capiscono niente di giornali, di scritture, di Bibbia, di Gesù, di profezia, che ci capiscono i giornali? Zero. Capito? Parlano sempre di omosessualità. E stavo dicendo, dice, ma guarda, Signore, come sono scoraggianti queste notizie, Signore, politici si odiano tutti, televisione sono anticristo, e oggi se vuoi essere popolare devi essere un trans, devi farti castrare o devi essere una lesbica o un omosessuale, allora sei popolare, vai in albergo trans friendly, albergo friendly, giornale una donna si è sposata con un cane, adesso ne ha trovato un'altra, sai, dice una donna, dice non ho trovato l'uomo ideale. E allora si è sposata, sai con chi?
No.
Con se stessa.
Ah, quella italiana?
Si è sposata con se stessa.
È italiana quella?
Ha fatto un matrimonio con la festa, i confetti, non lo so se è italiana.
Sì, sì, ho letto l'articolo, sì, è l'italiano.
Ho letto l'articolo, sì, perché sì. A me mi basta il titolo.
Sì, ha fatto video su internet e parla italiano, italiana.
Ah sì?
Sì, sì.
E vedo che ti tieni informata.
Ma interessante, pensate come si sposa, sai, con se stessa.
Io non ce la faccio a leggere. Sì, fratelli pensano.
Però sai
che,
cosa ha detto?
Fratelli pensano che mi leggo tutti i giornali, i titoli mi leggo. Ma chi vuole insozzarsi? Ci vuole la maschera antigas. Prima bastava la molletta del bucato, adesso c'ho la maschera antigas. Capito?
Ha detto che se incontro l'uomo giusto sarò felice di divorziare me stessa.
Cioè, non ha trovato l'uomo giusto, capito? Perché lei è così perfetta che l'uomo giusto non esiste a suo livello. Si è sposato con se stessa perché oltre a lei al mondo non c'è nessuno perfetto come lei. Si è sposato con se stessa, capito? Senti, andiamo avanti per cortesia. Allora, mentre ero lì un po' a guardare, guardavo un po' l'anno in alto, perché noi viviamo in campagna, grazie a Dio, c'è un cielo bellissimo. E guardavo in cielo e mi è venuta... E mi sono venute queste parole. E le parole sono queste. Ci è rimasto solo Gesù. Ed allora mi sono messo a scrivere, ho preso degli appunti. E ti ho dato le scritture, ce le hai?
Sì, sono qui.
Quindi già siamo un passo avanti. Angela, è pronto sul primo binario?
Dora, anch'io.
Ah, non, tu, scusa, Dora. Allora... Adesso vi leggo gli appunti, cioè qua.
Sì.
Cominciamo con Giovanni, marchio della bestia. Vangelo di Giovanni, marchio della bestia. Cos'è? 666.
Sì.
Allora, leggi.
Giovanni 6, Giovanni 66, 6, fino al 68.
66 al 68.
Da allora, molti dei suoi discepoli si tirarono indietro e non andavano più con lui. Perciò Gesù disse ai dodici... Non volete andarvene anche voi?
Capito, Gesù, quando uno se ne vuole andare, non è che si dice, oh, per favore, nella nostra congregazione abbiamo 500 persone, se se ne va uno, qui c'è una decima di meno, ma stiamo scherzando. E il pastore, lacrime di coccodrillo, no, per cortesia, ti lustro le scarpe. Cambio il sermone, il messaggio, la predica.
No.
Invece Gesù cosa dice? Dice, non ve ne volete andare anche voi? Io vi pago il biglietto dell'autobus. Prima ve ne andate meglio è. Caspita, assomiglia alle chiese di oggi che quando uno va via, ah, se tu te ne vai, oh, qui crolla tutto, per favore, vi supplico. E allora il 68, Simon Pietro, cos'è che gli risponde? Verso 68.
Simon Pietro gli rispose: Signore, da chi andremo noi? Tu hai le parole di vita eterna.
Hai capito?
Amen. Grazie, beh, Gesù.
Praticamente per stare con Gesù, qui non è la situazione che Gesù dice per cortesia rimani, perché sennò l'edificio, chi paga l'affitto dell'edificio? Quell'edificio? Gli alberi del Monte degli Ulivi, c'è da pagare quello che annaffia. No, Gesù dice, ve ne volete andare anche voi? Cioè, per seguire Gesù devi essere uno del quale non ce ne possiamo liberare.
Amen.
Signore, dove andiamo? Qui solo tra sadducei e farisei, caro mio. Insomma, fratelli, il Signore vuole portarci al punto che ci rimane solo Lui, che non ci sia alternativa. Cioè l'uomo che nel... A chi poteva guardare l'uomo, quell'uomo che nel Getsemani sudava sangue? A chi poteva guardare? Gli era rimasto solo lui. A chi poteva guardare inginocchiato nel Getsemani? Solo a Dio. A chi poteva guardare? A Pietro? A Giovanni? A chi? Che fra poco arrivava Giuda e scappavano tutti? E il padre di Isacco? Chi era il solo nel quale il padre di Isacco, col coltello puntato alla gola, datemi un coltello che io voglio fare un teatrino, ma lasciate perdere, sto scherzando, quella cosa sta correndo per il coltello. In chi poteva mettere la fede? Immaginate la scena, tu sei con tuo figlio lì, qui, su questo tavolo, per lungo, legato come un salame, un coltello alla gola. Su chi puoi mettere la fede? Stai per tagliargli la gola, come un agnello, come una pecora. E non sto scherzando, è avvenuto. Era puntato col coltello. In chi poteva mettere la fede? Nella moglie Sara? La moglie Sara non gliel'ha neanche detto. Quella magari dice, sei impazzito, hai interpretato male la profezia. In chi poteva mettere la fede? Quindi, amato fratello, quando ti senti in un vicolo cieco, sul fondo di una buca, devi fare anche tu lo stesso. Abbi fede, guarda su, verso l'alto, al solo che può e vuole salvarci. Colui che desidera di aiutarci al punto di andare fino, possiamo guardare solo colui che è stato disposto ad andare fino al Calvario per questo, non possiamo guardare a nessun altro. Non possiamo fidarci di nessuno. Io non mi fido di... Non è che non mi fido di te. Io non mi fido di me. E poi, se ruotiamo il nostro cannocchiale dello spirito, ci guardiamo intorno. In nessun modo i 360 gradi intorno possono sembrare incoraggianti. Anzi, mai troveremo incoraggiamento e motivazione se lo cerchiamo dove non c'è. Un dottore. Il dottore non potrà mai guarire una malattia chiedendo aiuto all'ammalato.
No.
Il mondo siamo tutti ammalati. Uno zoppo può sorreggersi a un cieco, d'accordo. Ma chi a destra e chi a sinistra sono tutti conciati male, ragazzi. Noi figli di Dio siamo i dottori. E il mondo senza Cristo è l'ammalato terminale. Tutti i dottori guardano nel ricettario per trovare le medicine in questo mondo. Il nostro ricettario è la parola di Dio. Innanzitutto dobbiamo lasciare che Gesù prima guarisca noi con la sua salvezza e battesimo dello Spirito Santo.
Amen.
Solamente dopo di questo potremo aiutare gli altri con la stessa medicina di Dio, dalla quale noi stessi siamo stati a nostra volta guariti, salvati, liberati, benedetti. Secondo Corinzi 4, 7 a 18.
Secondo Corinzi 4, 7 a 18. ma noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra, affinché questa grande potenza sia attribuita a Dio e non a noi. Noi siamo tribolati in ogni maniera,
ma non ridotti all'estremo. Perplessi,
ma non disperati.
Perseguitati,
ma non abbandonati.
Atterrati,
ma non uccisi.
E portiamo sempre nel nostro corpo la morte di Gesù. Perché?
Perché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. Infatti, noi che viviamo siamo sempre esposti alla morte per amor di Gesù, affinché anche la vita di Gesù si manifesti nella nostra carne mortale.
16.
Perciò non ci scoraggiamo. Ma anche se il nostro uomo esteriore si va disfacendo, il nostro uomo interiore si rinnova di giorno in giorno. Perché la nostra momentanea, leggera afflizione ci produce un sempre più grande, smisurato peso eterno di gloria. Mentre abbiamo lo sguardo intento non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono. Poiché le cose che si vedono sono per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne.
Allora lo sguardo sulle cose eterne, non sul mondo che passa, il socialismo, e i liberali, e Salvini, e Renzi, e la nonna di Bruxelles. Occhi su Gesù, ragazzi. Questa gente qua, se credi in queste cose qua, sarà meglio che te le afferri di corsa, perché fra poco saranno scomparsi per sempre. Secondo Corinzi 1, da 3 a 6.
Secondo Corinzi 1, 3 a 6.
Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo,
il Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra afflizione.
Affinché?
Affinché mediante la consolazione con la quale siamo noi stessi da Dio consolati,
possiamo fare cosa?
Possiamo consolare quelli che si trovano in qualunque afflizione. Perché come abbondano in noi le sofferenze di Cristo, così per mezzo di Cristo abbonda anche la nostra consolazione.
Perciò se siamo afflitti,
è per la vostra consolazione e salvezza.
E se siamo consolati,
è per la vostra consolazione, la quale opera efficacemente nei farvi capaci di sopportare le stesse sofferenze che anche noi sopportiamo.
Alleluia.
Secondo Corinzi 1, 3 a 6.
Alleluia, alleluia, alleluia. Allora Dio ci consola, ma non perché così diventiamo belle pecore grasse. Guardami, guarda allo specchio, io sono santo, mi sono santificato, io non guardo una donna, non guardo il denaro, non guardo il diavolo, non neanche un pensiero errato mi attraversa la mente, io sono quasi ok. Se tu sei un disastro, perché? Perché la chiamata del pastore non è che lui, ma che lui faccia diventare gli altri come lui, o meglio.
Sì, amen, amen.
Pastori di chiesa, svegliamoci. Non sei chiamato, non è che la Chiesa deve portare noi in spalla come una volta si portava il Papa. Portare il pulpito del grande predicatore della domenica, il signor fratello Giuseppe. Il nostro scopo è far diventare i fratellini come noi e, virgola, meglio di noi. Questa sarà la gloria che possiamo offrire in cielo al Signore, mettere ai suoi piedi, che abbiamo fatto diventare le pecore come noi e meglio di noi.
Come ha fatto Gesù. Gesù ha detto, opere più grandi di me farete.
Giovanni 14, 12, brava, ottima scrittura. Dice una profezia che si riferisce a dopo il millennio.
Apocalisse 22, 2. In mezzo alla piazza della città e sulle due rive del fiume stava l'albero della vita. Esso dà 12 raccolti all'anno, porta il suo frutto ogni mese e le foglie dell'albero sono per la guarigione delle nazioni.
Alleluia. Noi tutti suoi figli siamo chiamati a guarire. Questa profezia, Apocalisse 22,2, si riferisce a dopo il millennio. Devono passare almeno 1007 anni. Che devono passare 7 anni dell'anticristo ancora. Almeno 1000 anni più 7 devono passare. Quindi c'è un migliaio di anni. Però attenzione, abbiamo buone notizie. Chi vuole buona notizia?
Io.
Andrea, chiede una buona notizia? Buona. Mm-hmm. Allora, ascolta con attenzione, with attention, con come si dice con attenzione?
Con attenzione.
Con attenzione. Poi mi confondo se tra spagnolo dialetto e spagnolo normale, io mi posso confondere. Allora, escucha bien con attenzione, por favor, porque aquí vamos. Esta profecía es, traduce por favor, esta profecía es, va a ser puesta en práctica en 1000 años.
Questa profezia sarà messa in pratica in 1000 anni.
Però qui sta una buona notizia.
Però qui c'è una buona notizia.
La possiamo mettere in pratica ora.
Possiamo metterla in pratica adesso.
Almeno relativamente, come minimo si dice, come minimo relativamente. Va bene, questo è spagnolo, però è...
Italiano anche.
Ma è lo stesso spagnolo?
Ma credo ti confondi adesso.
Come si dice in spagnolo?
Non lo so.
Per lo meno ora. Dianette,
salvataggio, tu sei la nostra... Tu parli tutte e due lingue. Come si dice in spagnolo, come minimo?
Come minimo?
Te l'ho detto che è lo stesso. Ma lei che non... Lei puoi dirglielo, Angela? Prima che qualche fratello manda un commento.
Io ho detto che è anche italiano e anche spagnolo.
Ah, sì?
Io ho detto che è lo stesso.
Allora abbiamo ragione tutti e due.
Abbiamo entrambi ragione.
Cioè, dammi la mano. Abbiamo ragione tutti e due. Angela, ti rendi conto? Wow.
E perché litighiamo?
E perché tu hai torto.
Mamma mia, andiamo avanti, Giuseppe.
Guarda, è meglio che andiamo avanti prima che ci... Allora,
come minimo, possiamo adesso mettere in azione questa profezia. Sì, e come?
Capito, come? Dobbiamo dire come.
Ecco.
Allora, questa è una profezia che si svolgerà fra 1000 anni, però la buona notizia è possiamo mettere in pratica adesso. Allora, cosa sono le foglie dell'albero della vita? Sono foglie che danno raccolti, 12 raccolti all'anno, e porta frutto ogni mese, va bene? E sono per la guarigione
delle nazioni.
Per la guarigione delle nazioni. Quindi sì. Ci saranno nazioni fuori dalla Nuova Gerusalemme, Apocalisse capitolo 22, dopo il millennio. Ci saranno nazioni. Sì. Allora, attenzione.
E come la mettiamo in pratica adesso?
Sì, perché questo qua guarisce le nazioni di mali spirituali. Mm-hmm. Capisci? Magari anche fisici, ma principalmente spirituali. Va bene, perché le nazioni, legge Apocalisse 22, qualcuno? 22:15, le nazioni saranno conciate a male.
22:15. Fuori i cani, gli stregoni, i fornicatori, gli omicidi, gli idolatri e chiunque ama e pratica la menzogna.
Sta parlando, dopo il millennio, le nazioni che vivranno fuori dal Nuovo Gerusalemme sono i cani, gli idolatri e quelli innamorati pazzi della bugia. Sta parlando. Le foglie guariscono queste cose, sono mali spirituali. Come possiamo farlo già adesso? Qualcuno mi aiuta?
Evangelizzando,
Angela. Capisci?
Sì.
Capito?
C'era una volta.
No, grazie.
Ma lei... Vedi, Angela è una che è una filona. Lei sembra intelligente, ma è intelligente.
Uh-huh.
Capito? Capito che filona? Fa finta di essere intelligente per nascondere
chi è il
che...
filone qui?
Fa finta di essere intelligente perché in realtà è intelligente.
Grazie.
Allora, torniamo al punto per cortesia.
Evangelizzando.
Quindi, ma fratello Giuseppe, dammi una scrittura per dimostrare che possiamo fare queste cose già adesso.
Ok, una buona idea, sì.
Allora, qualche scrittura?
Ma perché qua, 16:15.
Noi siamo una chiesa che dobbiamo devo comprovare sempre tutto con le scritture perché sennò mi crocifiggono su internet, mm-hmm. Capito? Mi crocifiggono elettronicamente. Allora.
Marco 16:15.
Vabbè, questo non parla mica di... sì, vabbè. Insomma, la dimostrazione è questa, d'accordo? Che credete o non credete che Gesù, quando è venuto, era come minimo a livello di dare le foglie di guarigioni o anche di più?
Sì, anche sì. Di più. Anche
ci credete?
Più. Sì, sì, sì. Ha dato la salvezza.
Ecco, allora, in base a Giovanni 14:12, lo possiamo fare anche noi.
Ah, yeah. Opere più grandi di me farete se credete.
Se noi possiamo fare opere più grandi, in quantità ovviamente, non in qualità. Se noi possiamo fare opere più grandi di Gesù, va bene? Giovanni 14:12. E allora possiamo fare come minimo le opere che ha fatto lui.
Sì, sì, sì.
Perché? Perché adesso Gesù non abita in una statua di una chiesa o la cassa panca da morto di qualche chiesa addormentata o la panca. Gesù abita
nel nostro cuore.
Primo Corinzi
3:16.
Voi siete
il tempio di Dio,
di Spirito Santo.
Allora, siccome Gesù è nel nostro cuore e Gesù sicuramente ha fatto le opere almeno a livello di queste foglie, mm-hmm, e Gesù è meglio di queste foglie, come minimo, allora possiamo fare anche noi. Sì. Allora noi adesso in questo momento possiamo guarire le persone. Nel momento che tu ricevi da Gesù che sei nato di nuovo, quando sei nato di nuovo, quando è stato, hai ricevuto, virgolette, una foglia dell'albero della vita. E dov'è l'albero della vita adesso?
Nel mio cuore?
No, è in cielo.
All'albero, se tu non ok, sei, se, io ho le foglie.
Se tu non sei salvato,
sì.
Proverbi... Proverbi cos'è 11:30 cos'è il frutto del giusto?
È un albero di vita.
Ok, chi è il saggio fa conquiste di anime. Va bene? Allora, questa è la buona notizia. Già adesso queste foglie dell'albero di Apocalisse 22:2 possiamo usarle.
Amen.
E come? Dando la salvezza, dando la guarigione, dando la liberazione. Va bene?
Amen.
Dando il battesimo allo Spirito Santo, meglio di questo non possono dare queste foglie, perché questo è Gesù. Queste foglie possono dare meglio di Gesù, ma stiamo scherzando.
No.
Ok, allora possiamo andare avanti?
Sì.
Allora, noi tutti, i figli di Dio, siamo chiamati a guarire. Siamo come dei dottori. Il mondo è come un grande ospedale, lebrosario, mortuosario, una valle di lacrime, il mondo, e noi siamo i dottori. E prima cominciamo a obbedire, meglio è, non serve un comandamento speciale per andare in tutto il mondo. Cioè, c'è gente, cioè, io ho sentito di chiese, il Signore, aspetto il messaggio del Signore, aspetto che Dio mi chiama. Oh, che si è ammalato Dio, Dio forse c'è raffreddore che non ti ha chiamato. Che succede? Ah, in paradiso. Il calendario del paradiso, che cos'è? Cioè, Ferragosto, sono chiusi per vacanze. Com'è che Dio non ti chiama? Aspetto il messaggio di Dio. Dio mi deve parlare. Ma non serve un comandamento speciale per andare come Gesù e portare le foglie dell'albero della vita, che è l'albero della vita. È Gesù, no? Ma serve un comandamento speciale per non farlo.
No.
Capisci?
Giusto.
E io di comandamenti così non ne ho mai sentiti. Avete mai sentito un comandamento? Jean Paul, rispondi, presente.
Presente.
Presente. Andrea, di presente.
Presente.
Ha alzato le mani, mani in attimo. Alza le mani di nuovo, vedi, si arrende a Gesù. Sta, qui non è la borsa della vita, è tutte e due qua. Qui. Quindi, siamo chiamati, va bene, a dare Gesù, andare a predicare il Vangelo, a dare la salvezza, a dare la liberazione, e siamo comandati. È già scritto nel contratto. Cioè, secondo la Costituzione italiana, c'è la legge che non ammette ignoranza. Tu non puoi andare in giro a ammazzare, rubare, eccetera, dice non lo sapevo che era proibito. Ti mettono in prigione e in prigione imparerai che è proibito. Quindi non puoi andare da Dio a dire io non sapevo che ero chiamato a predicare il Vangelo, non sapevo che ero chiamato a dare tutto il mio cuore a Gesù, io non lo sapevo. Vabbè, è scritto nel Vangelo, tarangi. Sei cristiano? Sì, allora qui c'è la Costituzione. Non è la Costituzione pentecostale o cattolica, è la Costituzione biblica, la parola di Dio e basta. Va bene? Quindi guardiamo cosa possiamo fare nel nome di Gesù con tutto il cuore. Guarda, io ho messo sulla radio una foto, sono di Nick e Vojcic.
Sì, ce l'abbiamo radio. Messa ieri sera, sì.
Va bene, questo l'ho messo ieri perché così mi è piaciuto molto, ho sentito nel cuore che dovevo parlare di lui oggi. Nick Vojcic è un ragazzo che quando aveva circa 10 anni ha cercato di commettere suicidio. Avete visto la foto sulla radio? Ce l'ho qui, se qualcuno vuole vederla è qui. A 10 anni vuole suicidarsi, perché? Perché lui si è reso conto, mentre cresceva, questo bambino, è uno della Serbia, e mentre cresceva si è reso conto che gli mancava qualcosa. Guardava gli altri bambini e dice, ma dove sono le mie gambe? Dove sono le mie braccia? Era un bambino senza braccia e senza gambe, qui c'è la foto se vuoi vedere. E allora vuole suicidarsi, però Dio non gliel'ha permesso. Va bene? E allora cosa ha fatto? Ha cominciato ad andare in giro per il mondo a predicare il Vangelo. Dopo che è cresciuto, si è salvato, ricevuto Gesù, e ha deciso di, invece di guardarsi allo specchio, ha deciso di guardare Gesù. E era un uomo senza braccia, senza gambe. E questo qui è una delle persone più ispiranti, più belle, più simpatiche che esistono al mondo.
È vero, è vero.
Io non sono neanche l'ombra vicino a lui.
Sempre gioioso, sempre.
Va bene? Io non posso neanche avvicinarmi alle ostraglie e alle scarpe che non ha. Va bene? E ho cominciato a predicare il Vangelo a destra e a sinistra. Devono trasportarlo come sul passeggino dei bambini. È un adulto. E il Signore è portato frutti enormi. Predicato in televisione, nelle scuole, nelle chiese. Ha raggiunto milioni di persone questo qua. E il Signore l'ha benedetto. Un giorno una donna bellissima si innamora di lui, si sposano e adesso hanno due figli o tre, quanti ne hanno? Quattro. E qui mi dicono, io non lo so, quattro figli sembra che hanno, quattro figli. E lui non può camminare, no, cammina, si muove, no?
Si muove.
Si muove leggermente. Sì. Sì, si muove piano. Cioè non può prendere l'autobus, andare in treno, devono trasportarlo. E questo qui c'ha frutti che io non mi avvicino, pochi si avvicinano ai suoi frutti di anime salvate, di Vangelo predicato. Questa donna bellissima, dolcissima, giovanissima, l'ha sposata e adesso c'hanno quattro figli. Ed eccolo qui, c'ho delle foto qui mentre predicano una scuola, c'è un'altra foto dove qui a fianco di lui c'è inginocchiato, mentre prego con il primo ministro ungherese Viktor Orban. Il primo ministro ungherese odiato da tutta l'Europa perché lui è cristiano, va bene? Qui inginocchiato che prega insieme a lui, e qui c'è la foto lui con la moglie e i figli, c'è anche questa foto se volete vedere qui, e comunque nella pagina della radio, gloria al Signore. E cos'è che dice nella foto? Dice la parte prima, dice Nick.
È traduzione dall'inglese questo. Dice Nick, se Dio può usare un uomo senza braccia e gambe perché stia in piedi, allora lui può certamente usare qualsiasi cuore disposto.
Va bene. Gloria al Signore. Allora, quindi ricordiamoci, perché sto citando Nick Vujicic? Perché il suo amore per Gesù ha trovato il modo per servire il Signore. Non aveva moglie, non aveva niente. Era una creatura da circo equestre. E invece di guardare a se stesso, ha deciso di guardare a Gesù. Fratello, stai guardando a te stesso? Stai guardando i tuoi problemi? Stai guardando le tue depressioni, così che ti deprimi di più? La soluzione sarà il suicidio tra poco. O stai guardando a Gesù? Saul era un re di Israele che guardava a se stesso e vedeva che Davide era più in gamba di lui e dice adesso lo uccido come Caino ha ucciso Abele, tutto risolto. Davide invece guardava Gesù ed è diventato, dopo che Saul si è suicidato, va bene, Davide diventa re di Israele. A cosa stiamo guardando noi? Stiamo guardando la difficoltà, stiamo guardando noi stessi e quello che vediamo allo specchio non ci piace perché c'è un uomo più bello, una donna più bella, una donna più alta, un uomo più forte e allora ci scorreggiamo. Perché Dio non mi ha fatto più come quella là? Ho visto quella là di Hollywood, ho visto che muscoli, che sfascia anche la camicia e io sono qui un stuzzicadenti di uno. Stiamo guardando noi stessi? Stiamo guardando a noi? Se guardiamo a Gesù, Gesù ci benedirà. Guarda, il Vujicic qui è un esempio. Non doveva dargli una moglie, ma Dio l'ha fatto per dimostrare che se una moglie che cerchi è anche bella, sexy, bellissima, o un uomo, Dio ce ne ha, c'ha il meglio. Guarda, tu guarda la moglie di Vujicic qui, se guarda, lei fa, è una donna che fa invidia a qualunque donna di Hollywood. Guarda che sorriso che c'è stato, un angelo.
Grazie, un angelo. Gesù.
Quattro figli hanno. Per adesso. Adesso non sono più dove mettere i soldi non gli mancano, perché Dio l'ha benedetto anche in quello. In questo caso i soldi vanno bene, perché lui li usa per il Signore. Amen. Cosa mi interessa se abita in una villa sulla collina, come Abramo che era un uomo ricchissimo, se li usa per il Signore. E il Vangelo di prosperità, che tu muori di fame ma io vado in giro in elicottero, questo che non va. Dio benedica Vujicic.
Amen.
Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Quindi perché sto parlando di questo? Perché ci sono fratelli nella nostra, anche nella nostra chiesa dello Spirito, nella nostra comunità dello Spirito ci sono fratelli che non possono evangelizzare perché loro non hanno la situazione perfetta. Mm-hmm. La moglie non vuole, o il marito non vuole, oppure loro vogliono, ma la madre non vuole. La madre dice di sì, ma il vicino dice di no. Il vicino dice niente, ma la nonna non è d'accordo. E allora quando tutti sono d'accordo, il diavolo non vuole, guarda quanti guai mi dà. E quando è così, dice, non ho abbastanza soldi, mi serve una macchina diversa, più grande, più lunga, più larga, più corta. Ehi, fratello, dai un'occhiata a Nick e voi, Ceci. Il giorno, quando davanti al Signore diremo, Signore, io non ho potuto darti tutto il mio cuore, non ho potuto portare i frutti, non ho potuto essere abbastanza umile, non ho potuto evangelizzare, perché mi mancava A, B, C e D. E Dio ci farà vedere la foto di Nick e voi, Ceci. Tu avevi le gambe? Sì, lui no. Avevi le braccia? Sì, lui no. Potevi andare in bicicletta? Sì, lui no. Ma guarda che Dio, che moglie che gli ha dato. Sì, ma questo dopo anni che evangelizzava da solo.
Sì, sì, sì.
Va bene?
Sì, sì, sì.
Io posso dire, guarda, testimonianza. Io oggi ho girato come un pazzo, un estremista, uno che per Gesù, avevo da 25 anni fino a 49. A 49 anni finalmente... Ed Dio mi ha mandato Deborah così e finalmente ho avuto il primo figlio, ho adottato tanti bambini, ho adottato bambini diversi, devo dire che ho fatto quelli, amo i bambini, il primo bambino l'ho avuto con Deborah quando avevo 50 anni, a 50 anni, beh non è male considerando Abramo l'ha avuto a 100, dico io... cioè Deborah non ti lamentare. So che a volte lei mi guarda, Deborah, non so, mia età non è che corro in giro più, magari dirà quasi quasi, forse meglio non come vuoi, Ciccia. Però Deborah, no, non ha capito Deborah, lascia perdere, guarda. Che so, oggi non mi cucina. Ma fine che oggi non mi cucina. No, perché lei mi mette uno sguardo, come dire, qui gatta cicova, chissà cosa accidente sta dicendo questo qua. No, devi I love you, you're very sweet. You're wonderful, meravigliosa. Insomma, guardiamo cosa può fare una decisione nel cuore di darsi a Gesù, Wojcic, darsi all'evangelizzazione, va bene, in uno come lui. Va bene, adesso aspetto un'email. Che email aspetto, Angela?
Non lo so.
Aspetto un'email di qualche fratello che mi dica perché lui è esente dall'evangelizzazione.
Ah.
Che mi dica, che aspetto uno che mi dice, Dio non mi ha parlato. Ah sì? Allora butta via la Bibbia, scusa. La Bibbia, cos'è la Bibbia? La Bibbia è un grandissimo SMS, è un grandissimo messaggino, come si dice dall'italiano, è messaggino. Un grandissimo, un email. Va bene? La Bibbia è una rivelazione personale per mio fratello e mia sorella, non per me, è così?
No.
Sbagliato.
È per me.
La Bibbia è un messaggio per me.
Amen.
No, sì, è per tutti, ma in modo individuale, perché Dio non salva tutti, salva uno a uno. Non salva tutti i pentecostali, tutti i cattolici, li salva uno a uno. Uno lo prende, l'altro lo lascia, la Chiesa di Sardegna, Apocalisse 3, verso 1, fino al verso 6. Sei scritture, cosa dice? Hai nome di essere vivo, ma sei un becca morto, va bene? Sei morto. Però ciò nonostante, nella tua chiesa cimiteriale, ci sono alcuni che sono degni, vestiti di bianco. Quindi uno c'è, uno sì, uno no. Due donne che dormono, una presa e una lasciata. Due uomini in un campo, uno preso e una lasciata. Allora scrivetemi, fratello, aspetta notizie. Dite con me, aspettiamo notizie.
Aspettiamo notizie.
Che notizie, Angela?
Speriamo che non la riceviamo, però.
Speriamo.
Sono
giusto.
Notizie.
Questo è un'email che preferisco non ricevere. Però guai a chi non lo manda e poi nel suo cuore pensa non sono chiamato. Ah, che furbo che sono. Io ho la scusa perfetta. Io dirò a Dio, non mi hai chiamato. Non ho visto mai un animale che volava. Non ho visto un segno dal cielo e non ci sarà mai. perché il segno è sul Calvario, il segno è stato la croce. Cioè Gesù aveva i suoi motivi in quel famoso giardino per voler evitare il Calvario, aveva i suoi motivi, ottimi motivi, ottimi. E anche ciascuno di noi che non si è dato tutto intero a Gesù crede di averne. Nick Vujicic aveva molti motivi per non servire Gesù. Infatti ha tentato di suicidarsi a 10 anni, Dio non l'ha permesso. E allora si dice, visto che non ho potuto morire, sarà meglio che vada a cercare il Signore. E grazie a questa decisione che ha cercato il Signore, che milioni oggi hanno incontrato Gesù in questo mondo di disgrazia. Allora, Vujicic aveva molti motivi per non servire il Signore. Però l'amore per il grande padre, l'amore per le pecorelle perdute, ha dato forza a Nick, va bene, sull'esempio di Gesù, ha dato forza a lui, guardando l'esempio, di dire una parola, sì, tutto cuore.
Amen.
Dobbiamo dire solo una parola, sì, con tutto cuore. Amen. Quindi qualsiasi motivo che ci ferma da quella decisione, qualsiasi cosa ci ferma, quello è il nostro Getsemani. Va bene? È arrivato il punto di buttarsi in ginocchio e cercare la forza, dove l'unico posto dov'è? In Dio, nel Signore. Quindi guarda, la mia testimonianza, quello che è successo a me, è questa la mia testimonianza. La verità è che il diavolo è un bugiardo innanzitutto. Non è vero che se seguire e servire Gesù è più difficile che seguire e servire il mondo. È una bugia, è il contrario. E il fatto è che seguire il mondo, che è infernale, anche se è tutto pieno di zucchero, è tutto pieno di donne nude, o uomini muscolosi, o soldi, o telefonini, l'entrata dell'inferno è cosparsa di cose invitanti. Però dopo che l'hai fatto, dopo che hai dato il tuo cuore a Gesù, allora capisci la verità. Però se invece prendi il tuo cuore, le tue perle e le cose sante e le dai al mondo, il mondo scoprirà che non ti ricambierà. Come Gesù ha detto, Matteo 7,6.
Non date ciò che è santo ai cani e non gettate le vostre perle davanti ai porci, perché non le pestino con le zampe e rivolti contro di voi non vi sbranino.
Non vi sbranino. Quindi quando tu hai dato le tue perle al mondo, aspettati che ci sputano sopra e ti si rivoltano contro, e come ringraziamento cercheranno di sbranarti. Il mondo non conosce lealtà, a chiacchiere sì. Io ti amo, della donna, l'uomo, ti amo, tu sei qua, sei là. Allora, o ti hanno fatto un idolo e quindi quando li deluderai l'amore diventerà odio, o divorzio, quello che è. O fanno finta, sono tutte bugie, in realtà loro adorano solo se stessi. Il mondo senza Dio, senza Cristo. E anche nel mondo cristiano, piano, piano, piano. Amerai il Signore con tutto il tuo cuore, la moglie e il marito con quello che rimane, quello che viene di riflesso. Il mondo non conosce lealtà, fratelli, non conosce riconoscenza, gratitudine, vera amicizia. Dove erano quelli là che Gesù aveva sfamato, guarito, liberati, quelli che aveva salvato e benedetti, quando in quel giorno tutti gridavano crocifiggilo? Dove erano? Il mondo non conosce lealtà. Il mondo, il Dio di questo mondo, è l'egoismo. No, in questo mondo non adora neanche il diavolo. Non adora neanche il materialismo, non adora neanche i soldi. Questo mondo non adora neanche gli idoli. Questo mondo adora qualcosa peggio del diavolo. Chi lo sa cos'è?
Se stesso.
Se stesso. Se stessi. Non eravamo tutti così? Poi Gesù ci ha salvato. E non solo il mondo non sa cos'è la lealtà, ma sta venendo anche l'anticristo. Quindi di male in peggio, dalla padella alla brace, dall'adorazione dell'egoismo all'adorazione di Satana attraverso il marchio della bestia. Non potranno neanche più adorare se stessi, perché il marchio della bestia li costringerà ad adorare il diavolo. Fa conto un Hitler, uno Stalin, che ti mette un microchip nella zucca, o quello che sarà, lo vedremo, io secondo me è un microchip, e sarai obbligato ad amare Hitler, Stalin, Pol Pot, Kim della Corea. Kim della Corea è un esempio dell'anticristo. Avete visto le statue della dinastia Kim in Corea? Statue enormi come palazzi a 10 piani. Gli uomini lì in fronte alle statue adorare sembrano piccole formiche. È un esempio quello lì. Lui in Corea sono tutti magri, scheletriti, che non c'è cibo. C'è solo uno grasso di Kim. È l'unico grasso lì. È l'unico che mangia in Corea, è lui. Capito? Guardate bene. Quando leggete questi articoli di giornale, guardatele bene. Questo io, no, se non lo voglio mica offendere, sembra un salsicciotto che cammina questo qua. Ma datti una mossa. Ma datti una mossa. Insomma, non ti fa bene, è sempre seduto lì a farti portare. Spero che dimagrisca un po', per il suo bene. Insomma, viene l'anticristo e dobbiamo prepararci a fare a meno di quasi tutto, va bene? Va bene, voglio concludere con qualche scrittura. Perché dovete prepararvi a fare a meno di quasi tutto. Internet, dovete fare a meno della TV, fare a meno dei telefonini, dovremmo fuggire. Dovremmo fare a meno del cibo, del supermercato, dell'auto. Potrebbe essere necessario di fare a meno della casa dove abitate, delle possessioni, del mondo che avete, la sicurezza che ho 2 case, ho 3 case, ho automobili, ho conti in banca. Ecco lì, speriamo che non aumentino le tasse, così che quando muoio mi riempio la bara più piena. La mia bara voglio che assomigli a un carrello di supermercato, dentro tutto. Voi faraoni che si portavano anche il cibo, anche i soldi si portavano, e dopo migliaia di anni hanno trovato ancora lì, c'era ancora il cibo, le monete d'oro, tutto era ancora lì, come mai? Come mai non hanno potuto spendere nell'aldilà? Oggi non se li mettono letteralmente i soldi nella bara, ma sembra che tutti fanno a gara, come che dice, com'è che si suol dire nella battuta proverbiale, fanno a gara ad essere il più ricco del cimitero, capito? I morti fanno a gara che sono i più ricchi, la tomba migliore, la croce di madreperla, a Milano c'è un cimitero che si chiama il cimitero monumentale, cioè la gente prima di morire già si è costruito il monumento, la casetta. Mi vengono i brividi, per cortesia. Il mio sogno, insomma, la cosa che mi piacerebbe è che quando questo pezzo di carnaccia muore, che mi potesse seppellire su una collina vicino a un albero coperto di pietre e basta, almeno, oppure in una fossa che possono crescere dei fiori, almeno la mia carne servirà a qualcosa. Chi vuole andare al cimitero monumentale di Milano con quelle facce che vanno lì con i fiori, che sono più morti di quelli già morti, per cortesia? Va bene? Altro certamente non cremare, oggi si usa cremare i cadaveri, la Bibbia, il cristiano non crema i cadaveri, li seppellisci e buonanotte. La cremazione, bruciare i cadaveri, è una pratica satanica dei pagani. E allora, fratelli, cerchiamo di prepariamoci di fare a meno di tutto, va bene? Quindi qui mi fermo qua, e messaggio che questo proseguiremo un'altra volta. Il messaggio si chiama "Ci è rimasto solo Gesù", e ne voglio parlare ancora. Ci rimane solo Gesù, puoi guardare solo Gesù,
sì.
Non guardare ad altro, fratello.
Amen.
Quindi l'unica cosa certa è che Dio c'è, sarà sempre con noi in ogni frangente, lo ha promesso. Lo ha sempre fatto, sempre lo farà, va bene? Salmo 46, dall'1 al 3, leggi, guarda. Dio è per noi un rifugio.
Salmo 46, 1 a 3. Dio è per noi un rifugio, è una forza, un aiuto sempre pronto nelle difficoltà. Perciò non temiamo se la terra è sconvolta, se i monti si smuovono in mezzo al mare, se le sue acque
rumoreggiano,
schiumano e si gonfiano, facendo tremare i monti.
Alleluia. Genesi 22:14, per questo dice oggi. Aspetta,
Abramo chiamò quel luogo Yahweh il Re. Per questo si dice oggi, al monte del Signore sarà provveduto.
Fratello, davanti alla difficoltà, davanti al problema, davanti che c'è il coltello puntato su Isacco, parlo per esempio a simboli, il Signore provvederà, al monte del Signore sarà provveduto. Padre, dov'è l'animale per sacrificio? Chiese Isacco. Risponde Abramo, figlio, il Signore provvederà al suo sacrificio. Ed ecco un montone incastrato per le corna in un cespuglio, il sacrificio del Signore. Giungerà il momento, una tribolazione che viene, che molti di noi dovranno morire come martiri. È meglio, è più facile, è meno sofferenze di morire come martiri, perché muori una volta e ciao, risolto il problema, che non andare in ospedale, tubi contro tubi, macchine, eccetera, che ti tengono in vita per 6 mesi, 6 anni, soffri di meno, guarda, morire per Gesù non se ne parla più. Va bene? Davanti alle difficoltà, fratello, il Signore provvederà.
Amen.
O ti libererà, o ti benedirà con qualcosa meglio della liberazione. Dice Romani 8, noi siamo più che vincitori. Come? Attraverso la morte, attraverso un martirio vero. Meglio che la liberazione, uscire da questo mondo del diavolo come Gesù, attraverso un calvario, una croce. Dio sceglierà per ciascuno di noi la tribolazione che viene, un rifugio, la donna nel deserto, Apocalisse 12:14, rifugiata 3 anni e mezzo, o un glorioso martirio, Apocalisse 14:13, benedetto chi d'ora in avanti muore nel Signore,
Deuteronomio 4:7. Qual è infatti la grande nazione alle quale la divinità sia così vicina, come è vicino a noi il Signore, il nostro Dio, ogni volta che lo invochiamo?
Ogni volta che invocheremo Gesù, lui ci risponderà. E se non ci risponde, perché le nostre orecchie non ricevono, perché sono piene di televisione, di bugie, di desideri, di egoismi, di io. Ecco perché a volte non riusciamo a capire la voce di Dio. Ma se ci togliamo i turaccioli dell'io, la voce arriverà limpida. Se siamo disposti a vivere per Gesù, dare tutto a Gesù, e le cose spirituali, e le cose materiali, e la nostra vita, e il vivere per Gesù, e morire per Gesù, e allora Dio ci parlerà. Che Dio non parlerà a un cuore dove le entrate del cuore sono le orecchie fisiche e spirituali, non parlerà delle orecchie che sono piene di io voglio, io desidero, io mi piace, io voglio, io qua, io là. Fratello, la vita è così corta. Non c'è tempo. Non c'è tempo di io. Aggiungi una D e sei a posto. Cerca Dio, non io.
Amen.
Va bene?
Sì.
Secondo Samuele 22:16-21, e spero che adesso chiudiamo questa scrittura.
Secondo Samuele 22:16-21.
Spero, non sono sicuro, sto cercando di chiudere.
Allora apparve il fondo del mare e le fondamenta del mondo furono scoperte dal rimprovero del Signore, al soffio del vento delle sue narici. Egli tese dall'alto la mano e mi prese, mi trasse fuori dalle grandi acque, mi liberò dal mio potente nemico e da quelli che mi odiavano.
Perché erano più forti di me, allora?
Essi mi erano piombati addosso nel giorno della mia calamità, ma il Signore fu il mio sostegno.
Allora, il mondo si approfitta quando sei giù, sei abbattuto, sei triste, sei depresso. Sei su internet? Ci sono dei siti per chi vuole suicidarsi. Ah, sei depresso? Io c'ho un modo semplice a suicidarsi. Non senti nessun dolore? No, non senti dolore, ma aspetta che arrivi dall'altra parte. come ha fatto quel tizio di Luca capitolo 16 che dice a Abramo: una goccia d'acqua per cortesia. Dice: mi spiace. Quindi suicidio, attenzione che hai perso la possibilità di entrare nel posto migliore. Avanti.
20. Egli mi trasse fuori al largo.
Perché?
Mi liberò perché mi gradisce.
Mi liberò perché mi gradisce. Dio ci ama. Quanto ci ama Dio? Fuori metro di misura. Vai a misurare quanto è alto il Calvario. Tanto ci ama Dio. E non importa se è 300 metri, 200 o 150, no. È una misura, è la più alta montagna che esiste è il Calvario. Perché solo Gesù lo poteva scalare. Scalano l'Everest tutti gli anni, K2 e K3 e K4. Scalano tutto, vanno con le bombole d'ossigeno. Ma c'è una montagna che solo Gesù ha potuto scalare. Va bene, non perché è così difficile, è una piccola collinetta. Ma ci è voluto l'amore di Dio, il sangue di Gesù, il perdono di Cristo, la salvezza di Dio per scalare quella montagna. Una montagna che solo Lui poteva scalare.
21. Il Signore mi ha ricompensato secondo la mia...
Qui,
stavi parlando dell'evangelizzazione prima, e questo ci porta al messaggio di oggi, intitolato...